L'Unità d'Italia rappresenta oggi, guardando al futuro, una conquista e un coraggio irrinunciabili. Non può essere considerato un residuo del passato. Non possiamo nasconderci che esistano problemi complessi, talvolta per eredità di tempi più lontani, e per risolverli occorre un grande sforzo collettivo, una comune assunzione di responsabilità. Sono le parole del nostro Presidente Napolitano, era giusto ricordarle in questa sede. Oggi noi facciamo un altro pezzettino di quello che ci compete fino in fondo come onere di governo e di gestione sul sistema Italia. La connessione di Sapei rientra nell'arco delle tante cose che abbiamo fatto e tante cose che dobbiamo fare. In questo momento, Gianni Guarnera, mi pare che siamo collegati con la Sardegna, stiamo importando dalla Sardegna energia, no? Per 190 megawatt. Che vuol dire che abbiamo un cavo che contribuisce a quello che diceva prima Flavio Cattaneo, alla economicità di gestione del complesso elettrico e della distribuzione dell'elettricità nel nostro paese. Non è sempre obbligatorio produrre energia nuova, è invece obbligatorio ottimizzare quella che c'è. E questo cavo serve esattamente a questo, serve anche esattamente a questo, oltre a collegare l'Italia alla Sardegna e quindi collegare e dare la possibilità alla Sardegna di risparmiare qualche soldino sulle bollette sarde, come il futuro cavo con la Sicilia, di collegamento con la Sicilia, per far risparmiare sulle bollette siciliane, ma che poi alla fine hanno influenza sulle bollette di tutti i cittadini, quindi nel complesso del sistema si risparmiano soldi per i cittadini italiani. Oggi è sicuramente un giorno particolare. Qui di fianco c'è una vecchia centrale nucleare, decommissioning, come si dice in termine tecnico. Il decommissioning in Italia dopo il referendum dell'87 è costato molti molti miliardi e continua a costare molti molti miliardi. È stata una scelta del paese sull'onda dell'emozione di quello che è accaduto a Chernobyl. Devo dire che oggi non possiamo non dire che siamo preoccupati. Quello che sta accadendo in Giappone è qualcosa che non ci immaginavamo più di vedere. Sicuramente l'evento che è accaduto in Giappone, con la forza del terremoto e con la straordinaria forza tragica del maremoto, hanno portato delle conseguenze drammatiche. Quelle centrali, anche se di prima generazione, anche se poi i tecnici ci contestano, a noi politici, queste definizioni così secche, non ci sono centrali di primo, di secondo, di terza. Ci sono centrali più vecchie, ci sono centrali più nuove, la separatezza tra la prima, la seconda e la terza categoria non è così chiara. Purtuttavia ci sono centrali in Europa e nel mondo più moderne, con dei circuiti di raffreddamento ridondanti, che hanno meno o per nulla possibilità di correre i rischi che stanno correndo le centrali atomiche giapponesi. Purtuttavia lì ci siamo trovati di fronte a un evento eccezionale. Un evento probabilmente irripetibile in Europa, nel nostro paese, anche se qualcuno legittimamente ricorda il maremoto di Messina del 1908, che fu un maremoto di intensità quasi pari a quella giapponese, però le condizioni allora erano profondamente diverse. I tecnici ci hanno raccontato e ci dicono che quel terremoto, questo terremoto, è andato oltre le previsioni e i parametri di sicurezza. Un'oscillazione, un parametro di oscillazione dello 0,6 è stato superato da quel terremoto, un'onda prevista di maremoto di 6 metri e mezzo è stata superata da un'onda di 10 metri e mezzo. Le centrali si sono spente automaticamente, come è giusto che accada, tutte 8, 9 quante sono, Fukushima Sud e Nord e Sud, diciamo, e l'altra, ma il maremoto ha bloccato i motori diesel che poi dovevano presiedere al raffreddamento del vessel del nocciolo. E questo è il problema che hanno i giapponesi oggi, è il problema che ci riguarda tutti. Ho esordito dicendo che c'è grave preoccupazione. Sì, c'è in questo momento grave preoccupazione. Oggi non è più un dibattito fra i favorevoli e i contrari al nucleare. Io personalmente lo sono sempre stato nuclearista, perché ho sempre ritenuto che noi avessimo fondamentalmente quattro problemi. Un alto costo dell'energia elettrica, ma quello che facciamo oggi, guarda caso, va in controtendenza rispetto a questo problema. Una diminuzione, una ricerca di diminuzione di dipendenza. dipendenza dal fossile. Oggi il 84% della produzione elettrica del nostro paese è dipendente dal fossile, con quello che accade ad esempio in Libia e che non è ancora accaduto in altri paesi, potrebbe essere un problema per il nostro paese. I grandi paesi industriali hanno sempre fatto una scelta nucleare e quindi un grande paese avanzato come il nostro è l'unico che non ha fatto questa scelta, lo dico a titolo statistico, ma lo dico anche a livello di scelta politica. E comunque come Italia siamo immersi in un'Europa che ha più di 150 centrali nucleari e se un problema per caso dovesse accadere in una di quelle centrali non potremmo sicuramente che farci fuori. Clamoroso fu l'episodio dell'Austria che non ha centrali nucleari come noi perché ci fu un referendum che anticipò di 5 anni il nostro e decise in quella sede di non avere centrali nucleari. Per ironia della storia l'Austria fu fra i primi paesi a essere investita dalla nube radioattiva di Chernobyl. Purtuttavia oggi non è più, come dicevo, un dibattito fra nuclearisti e antinuclearisti, c'è un problema di base di sicurezza. E quello che sta accadendo in Giappone, quello di cui abbiamo discusso in Europa a Bruxelles martedì e quello che discuteremo lunedì in alcuni eventi straordinari, in alcune riunioni straordinarie tra i ministri dell'energia, i tecnici, i regolatori, le industrie, ci fanno oggi immaginare uno scenario che non immaginavamo di vedere più. Ma rimane il problema dell'energia. Siamo un paese energivoro, grazie al cielo siamo ancora il secondo paese manifatturiero d'Europa dopo la Germania, abbiamo bisogno di energia, consumiamo energia e consumiamo energia ad altissimo prezzo, 30% in più rende spesso non competitivi le aziende italiane. Abbiamo un obiettivo in Europa, confermato in Europa, del 17% come obiettivo di energia complessiva fornita da fonti rinnovabili, anzi ho detto in maniera scorretta, un obiettivo di fonti rinnovabili del 17%, combinato disposto di energia prodotta, trasporti e calore, l'energia prodotta vale 28% in questo caso, è un obiettivo che ci siamo posti, è un obiettivo sul quale stiamo lavorando e il dibattito e anche le polemiche di questi giorni sono largamente indicative del fatto che comunque, a prescindere il costo della produzione dell'energia, è un problema del Paese. Se oggi del 30% superiore a quello degli altri paesi avanzati, ritengo che mettere al centro del dibattito quanto debba costare l'energia, comunque in base alle fonti che la producono, sia un problema che riguarda tutti, perché guarda caso il costo dell'energia è caricato sulle spalle dei cittadini e ai cittadini non è chiaro che cosa paghino esattamente i bolletti. Una delle richieste che farò nei prossimi giorni è di avere trasparenza nella bolletta. Chi di voi si è messo a guardare la bolletta, io l'ho trovata imperscrutabile, nel senso che non ho capito cosa stia pagando. E penso che sia giusto che a questo punto i cittadini italiani sappiano esattamente che cosa pagano, quale sia il costo industriale, quale sia il costo di sistema, quali siano gli oneri impropri, quale sia l'accisa, quale sia l'IVA, quale sia il costo finale. Questo penso che sia un problema che vada risolto. Devo dirvi che la mozione votata ieri in Parlamento nei 12 punti, devo dire una volta tanto il sistema paese si è pronunciato in maniera univoca e unitaria, ha dato anche su questo punto una possibilità al governo di esprimersi in questa direzione. Caro Flavio, il problema dell'energia nel nostro paese è un problema grosso, voi l'avete risolto qua dando un grossissimo contributo, un grosso investimento. Giustamente Flavio Cattaneo, da quel bravo manager che è, poneva l'accento sulla quantità di investimento e sulla quantità di risparmio e in base al calcolo dell'ammortamento quanto sia conveniente fare un'operazione industriale di questo tipo. Materna impegnata, e siamo ben d'accordo che lo sia, anche per collegarsi con Montenegro, che mi pare che sia prossimo al lavoro grosso, 1000 megawatt anche in quel caso di collegamento tra il porto di Bari, Pescara, e quindi potremo anche in quel caso attirare energia a basso costo e da fonte rinnovabile da un paese amico e vicino, e quindi tutte le operazioni che Terna fa in questa direzione sono benvenute. Noi dobbiamo oggi, a mio avviso, senza emozione, senza farci condizionare da quello che sta accadendo, però sottolineare i in maniera rigorosa, precisa, quello che sta accadendo in termini di sicurezza in Giappone, quello che dobbiamo evitare che accada ai nostri concittadini europei, come dobbiamo immaginare che non c'è una politica nazionale su questo punto. L'energia riguarda tutti, come riguarda tutti la possibilità di approvvigionarsi di gas, e sapete che c'è questo grande dibattito se collegarsi direttamente con Russia e bypassare l'Ucraina con la South Stream. C'è qualcuno che invece vuol collegarsi con l'Azerbaigian e con il gasdotto Nabucco. Noi stiamo cercando di attivare un percorso per cui, chiuso il Green Stream della Libia, ci sia la possibilità di fare il collegamento gas, che guarda caso anche in questo caso passa dalla Sardegna, per avere gas algerino. Stiamo lavorando perché ci possa essere un gasdotto meridionale, ma partendo dall'est, da Azerbaigian, che passi per la Grecia e che arrivi in Italia con l'ITC. Quindi stiamo cercando di distribuire e di non mortificare il nostro paese nei collegamenti esclusivi con qualche paese che domani può avere problemi, ma stiamo cercando di livellare, di distribuire, di fare in modo che l'Italia sia sempre nelle condizioni di avere la possibilità di accesso all'energia al più basso costo possibile e con minor pericolo possibile. Quindi è un problema di fondo, il governo sta lavorando a un progetto energetico complessivo, i cambiamenti sono spesso repentini, sono improvvisi, ma rimane sul tappeto il problema di oggi. Guardate che il problema di oggi, il problema di quello che sta accadendo, lo dico in questa sede, vicino a una centrale dismessa, chiamiamola così, anche se il percorso del decommissioning poi dura quasi decenni, molto lungo, molto prolungato e molto costoso, tuttavia oggi dobbiamo mettere l'accento su questo fatto. Io mi auguro per tutti che i giapponesi, con il contributo delle nazioni amiche, sappiano e possano risolvere il problema, però devo dire che anche per quello che viene detto in Europa, anche per gli approfondimenti, per le informazioni che abbiamo, il problema sembra non essere di facile soluzione. E quindi io direi che il sistema paese, il governo, responsabilmente, le forze di opposizione, i tecnici, tutti coloro che sono interessati a questo problema, debbano oggi fermarsi un attimo, capire cosa stia accadendo, capire cosa sia meglio fare, capire se gli stress test che stiamo immaginando con procedura europea unificata e che vanno sulle centrali cosiddette di prima generazione, quantomeno quelle che non sembrano avere circuiti di emergenza ridondanti, facciano in modo che questi stress test diano sicurezza e convincimento profondo. Non si possono fare scelte al di là della tecnicalità della legge e dei regolamenti che non siano condivise da tutti. Sono forti i vantaggi che la legge prevede per un eventuale insediamento di una centrale nucleare in un territorio, ma forte è il convincimento che noi abbiamo che una scelta di questo tipo debba essere condivisa da chi vede installata nel proprio territorio una centrale, da chi la installa, secondo procedure riconosciute, secondo coefficienti di sicurezza che siano un parametro di garanzia assoluta. Certamente, e concludo, lo voglio ricordare, l'evento giapponese ha una eccezionalità probabilmente irripetibile in altre parti del mondo, ma sicuramente quello che è successo là, un momento di riflessione, ci deve dare. Grazie.